Innanzitutto ricordo ancora quello che ho detto diverse volte e che è importante per non far diventare gli esercizi un'ossessione. Dovete fare le cose alla buona, no? Perché innanzitutto li fate in una situazione che non è ottimale per fare gli esercizi e quindi fate quello che potete. E senza volere strafare, ma con semplicità, prendete io questo tipo di esercizi per me, quando li abbiamo lanciati, ho avuto subito un'immagine che esprimevano cosa sono questo tipo di esercizi online. Sono come una fontana del villaggio dove scorre l'acqua e si va col recipiente, chi ce l'ha più grosso, chi ce l'ha più piccolo, e tutti prendono l'acqua. Allora, non fissatevi di avere un recipiente grosso che non ce la fate e poi non potete tornare a casa. Allora, ognuno prende l'acqua che fa per lei, per lui in questo momento. E per evitare la tensione, non state facendo gli esercizi, ma sono con Gesù gli esercizi e quindi devono essere sereni, pacifici. L'impegno ci deve essere, certo, l'impegno ci deve essere. Ma è un impegno amoroso, non è un impegno di costrizione, anche perché non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, è semplicemente quindi farli con serenità, perché il rischio è di essere troppo presi dal volerli fare perfetti, volerli fare bene. No, state buoni, fateli alla buona. Prendetevi come maestro San Francesco di Sales, che lui era molto, comprendeva molto bene l'indole dell'uomo e di ciò che ha bisogno, e ha bisogno soprattutto di avere tanta pace e serenità con se stesso, con se stesso. Detto questo, rivediamo insieme il piano di oggi. Ricordo che ogni giorno avete questi tre esercizi: l'appuntamento serale con Gesù, il riorientamento e la verifica dell'orazione. L'appuntamento serale con Gesù è quel momento di intimità con Lui in cui io cerco di guardarlo con lo sguardo del cuore. Eventualmente mi faccio aiutare da una sedia vuota, se mi serve, ma soprattutto da un'immagine, quella immagine che piace tanto a me. Ognuno di noi ha un'immagine che piace tanto. E mi fermo con lui, che con una piccola verifica della sua vita in me e della mia vita in lui, veramente. E dico: Signore, cosa abbiamo fatto di bello oggi? E io gli sono stato di ostacolo, potevi fare qualcosa in più. E il riorientamento invece è trovare a metà giornata un momento fisso, 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 nel senso che ci sia un momento che ci sia sempre, facilmente da ricordare. E non che un giorno lo faccio alle 12, un giorno all'una, no, perché poi mi disoriento, fisso, in un momento che è facile da ricordare. E che cosa consiste il riorientamento? Uno sguardo interiore al Signore. Basta, solo questo. Dove posso stare 10 secondi, posso stare un minuto, posso stare 2 minuti, ma è un guardare il Signore un attimo, guardarlo e lasciarmi guardare. La verifica dell'orazione consiste dopo aver fatto la preghiera, ma non subito dopo, quello che è il compito del giorno, no? La meditazione o la contemplazione. E fermarmi con il Signore e fargli le stesse domande dell'appuntamento serale. Praticamente, Signore, che cosa mi hai voluto dire oggi, in questa ora di preghiera? E ti scrivi quello che il Signore ti ha voluto dire. Ti scrivi praticamente le consolazioni e le desolazioni. Cioè, e poi la seconda domanda sarebbe, signore, io ti ho ostacolato, tu volevi dirmi qualche altra cosa, io ho fatto il sordo. E questo è, diciamo, sono i tre esercizi che dovete fare ogni giorno dovete fare questo. Poi invece c'è la meditazione o la contemplazione, ognuno come sa pregare, come lui sa pregare. Affronta questo testo di Zaccheo con quei consigli che vi ho dato ieri, no? Di fare con quei consigli che vi ho dato ieri di fare il raccoglimento quando il cuore è pronto. Non avete fretta, attenzione, non mettete fretta. Qualcuno vorrà magari. Non ha voglia di passare al Vangelo perché sente di rimanere nel raccoglimento. Rimanga nel raccoglimento. Dice, ma non ho meditato Zaccheo. Non fa niente. Perché si vede che il Signore ti voleva lì nel raccoglimento. Quindi dovete imparare a una preghiera dove vi lasciate portare dalla spinta dello Spirito Santo. E allora, faccio il raccoglimento, quando sento che il cuore è pronto, prendo in mano il Vangelo con quelle due mani che vi ho spiegato ieri, la mano della fede semplice da bambino e la mano dell'amore. Lo leggo, lo devo aver già letto ieri sera, mi fermo lì dove magari c'è una parola che la sento forte, me la rumino, e soprattutto fare tutto questo mai perdendo di vista che c'è Gesù vicino a te, o meglio c'è Gesù in te. E il metodo teresiano era molto semplice, dove continuamente la persona dice: Gesù, mi aiuti a capire questo Vangelo. E sono due gli aspetti della meditazione. Primo, capire che cosa dice il testo, capire le cose importanti. E secondo, rispecchiare la vita, vedere questo testo nella mia vita che cosa mi dice. Però sempre chiedendo luce al Signore. Non dovete fare sforzi di ragionamento grandissimi, cercare di capire. No, dovete cercare di applicare la vostra intelligenza, illuminata però dal Signore. Quindi, quello più che usare la intelligenza per capire, dovete chiedere al Signore la luce nel vostro intelletto, che vi dia il dono dell'intelletto, il dono dello spirito per capire il Vangelo. Quindi deve essere sempre non un compito personale mio, ma io lo vivo in Cristo. Questo e poi dare spazio al silenzio. Spazio al silenzio che è anticamera di un colloquio con il Signore, dove il cuore si apre con il Signore secondo quello che è stato ferito. Questo è semplicemente il vostro compito di oggi, più importante, no? Mettervi davanti. Ripeto, se il cuore vi ferma nel colloquio, rimanete nel raccoglimento, rimanete nel raccoglimento. E se per esempio, mentre state pregando, vi viene di fare un colloquio, fate il colloquio. Non è che la preghiera, io vi faccio uno schema perché altrimenti non potrei spiegarvi nulla se non faccio uno schema. Però. Poi quando tu preghi devi imparare a lasciarti portare dove il cuore ti vuole portare. Attenzione, attenzione, dove il cuore ti vuole portare sempre con discernimento. Che ricordate quel libro che scrisse, che fece furore, pure Famiglia Cristiana, se non sbaglio, lo mise, se non sbaglio, potrei dire uno sbaglio. Va dove ti porta il cuore, ma dove la portò il cuore a quella lì? A tradire il marito, no? Allora attenzione, dobbiamo imparare a andare dove ci porta il cuore, ma con discernimento. E infatti oggi a mezzogiorno parlerò dei criteri oggettivi di discernimento. Però non ve lo dico adesso, perché troppo, poi vi porto in confusione, no? Adesso il vostro compito è semplicemente affrontare questo Vangelo. Ripeto, se il Signore vi fa sentire gusto, consolazione, gioia nel raccoglimento, rimanete nel raccoglimento. Però la verifica della preghiera la dovete fare sempre. Anche se siete stati un'ora nell'accoglimento e non avete meditato. È sempre chiedere al Signore, in questa ora, che cosa tu hai voluto dirmi? E scrivete, lì è il momento di scrivere, non durante la preghiera. Durante la preghiera dovete combattere contro le distrazioni, contro la voglia di evadere e alle volte anche mettersi a scrivere e evadere. perché è duro stare in silenzio con lui, soprattutto se non siamo abituati, no? Quando ti abitui è troppo bello, anche nell'eredità è troppo bello, ma quando non sono abituato devo combattere contro la voglia di evadere, di fare qualcosa, perché ti sembra di perdere tempo, invece non è così, è il tempo speso migliore. Allora, adesso, per quanto riguarda questo aspetto della giornata, i tre esercizi e la meditazione, perché dico contemplazione? Perché qualcuno di voi magari la meditazione non gli va, lui preferisce guardare il Vangelo semplicemente con amore e stare lì, e stia lì così, no? Stia lì, non è che deve fare la meditazione per forza, quindi deve incontrarsi con Gesù attraverso quel Vangelo, perché Gesù viene a voi nella preghiera attraverso quel Vangelo. Adesso io vorrei sapere se su questa parte della giornata qualcuno ha qualche domanda da fare o se è tutto chiaro.
Padre Armando, la meditazione è quella che dicevi del capire, poi vederlo nella mia vita, eccetera, eccetera, giusto? E invece la contemplazione è solo
Un guardare
guardare il
col
Vangelo,
cuore,
cioè solo.
un
Sì,
guardare, uno
solo è
sguardo.
come se te lo immagini, se te lo immagini che accada, se ci stai dentro, in quel senso, ecco.
Esatto, però sempre nella fede, no? Ecco,
Sì,
perché
sì, sì.
c'è qualcuno che ama già pregare in quel modo, continua a pregare in quel modo, no? Io vi ho dato dei consigli, però i consigli vorrei che siano messi in pratica. O contemplate o meditate, vi ricordate i due punti che c'erano? Mettersi a studiare il Vangelo? No. Mettersi lì a cercare, no, le cose? No. Fatevi fare i passi per l'eredità dallo Spirito Santo, che lui vi porta dall'albero di Zaccheo, vi porta all'albero del peccato originale, vi porta a quell'albero dove siete caduti la prima volta e avete bestemmiato, dove avete bestemmiato la prima volta. E siete caduti, siete partiti dall'albero di Zaccheo, lo Spirito Santo vi porta all'albero del bene e del male, vi porta, magari vi ricordate in quel momento, mamma mia, io sono caduto dall'albero e ho bestemmiato. E il Signore purifica, illumina. Bisogna imparare a farsi fare i passi paralleli dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo mi fa fare i passi paralleli, lui, no? Quando invece è un altro momento, me li studio i passi paralleli, perché me li devo studiare, mi applico con l'intelletto, ma nella preghiera lasciate fare lo Spirito Santo. E poi l'altro difetto che c'è, che cadiamo comunemente, noi cadiamo, è quello di quando sentiamo qualcosa, essere presi dall'autocompiacimento e perdere di vista il Signore. Vi ricordo che questi due elementi sono comuni nella vita di preghiera. Dobbiamo combattere continuamente contro questi due. E quando è che noi possiamo dire stiamo pregando? Quando ho consapevolezza della presenza. Quando sono davanti a lui e sono alla sua presenza. Allora sto pregando. Sono attento al suo volto. Allora sto pregando. Quanto più sto attento a lui, quanto meno sono attento a me. Poi nella vita di preghiera più alta, la persona proprio è talmente fissa che non ha nessun, è completamente proiettata nell'altro. Però noi siamo ancora bambini tutti. E allora accontentiamoci semplicemente di non perderlo di vista, di tenerlo presente. Altre domande?
Padre, io vorrei invece dire un'altra cosa. Buongiorno a tutti, sono Enrica. E allora, quando subito dopo aver fatto un esercizio, dopo essersi riorientati, si cade immediatamente dopo nel peccato,
Sì.
che cosa vuol dire? Che evidentemente io non sono riuscita ad interiorizzare bene quelle domande che io poco prima ho fatto a Gesù? O è perché essere umano limitato.
Prima di tutto dovete sempre pensare a quello che vi ho detto ieri. Non stupitevi mai quando peccate, ma quando peccate dite semplicemente quello che diceva Padre Nanteri. Signore, io ho peccato, sono un povero peccatore, tu sei buono e misericordioso, perdonami. Cioè, l'umile non si meraviglia se ha peccato, anche se dovesse fare un grosso peccato, dice Signore, l'ho fatta grossa, no? Ma si rialza, non cepi, si rialza subito. Vedete, il peccato non intralcia la via della santità. E adesso dico quasi una mezza eresia. Ma alle volte il peccato è una spinta a una santità maggiore, alle volte, no? Perché? Perché il Signore usa tutto, fa concorrere al bene tutto, anche il peccato lo fa concorrere al bene. Questo è il mistero della misericordia di Dio, no? Perché vedete, la notte di Pasqua, quest'anno non abbiamo potuto farlo noi, e abbiamo partecipato con la televisione, pure noi preti, perché era vietato fare nelle parrocchie, nei santuari, la veglia pasquale. Ma il momento più bello, mamma mia, è una cosa, quando il diacono canta, e soprattutto quando c'è un bravo diacono che canta, oppure un cantore, perché lo può fare anche un cantore quando il diacono non sa cantare, e canta il preconio pasquale, il momento più bello della liturgia di tutto l'anno, che dovremmo stare lì tutti a piangere di gioia, no? E il Signore e il diacono canta Felix culpa, felice colpa, che ci meritò di avere un simile redentore. E San Tommaso, commentando Sant'Agostino, perché Sant'Agostino c'ha questo pensiero, dice che nulla vieta a Dio di darci, dopo il peccato, beni maggiori di quelli che avremmo avuto se non avessimo peccato. Lo ripeto, dice, nulla impedisce a Dio di darci, dopo il peccato, beni maggiori di quelli che avremmo ricevuto se non avessimo peccato. Questo ci sconvolge. Sul Felix culpa, che era di Adamo ed Eva, no? Che significa che noi, nella redenzione, abbiamo una situazione migliore, più alta di quella che avevano loro. E questo è incredibile, è una cosa che sconvolge. Sconvolge a livello del pensiero generico di Adamo ed Eva. Ma a me sconvolge, riferito a me stesso. Nel senso che se il felis culpa è valido per Adamo ed Eva, e quindi è valido anche per il mio peccato. Cioè, se io cado, nulla, no, quella caduta può essere origine di beni maggiori che il Signore mi dà. Se io riconosco la mia colpa, se io mi rialzo subito, se io cammino. E questo è meraviglioso. E questo non vuol dire che io devo andare a peccare per avere meri maggiori. Attenzi, perché e qualcuno può anche dire, allora pecco per... No, questa è imbrogliare Dio. Ma il lumine non è così. E allora noi dobbiamo levarci di mente quel pensiero angelico, stupendo, che hanno tanti ingenui, che è quello che la santità si realizza di virtù in virtù, di virtù in virtù. E allora, dato che loro continuamente peccano, sono nell'insoddisfazione continua e nel piagnisteo di non essere quei santi che dovrebbero essere. Allora, levatevi di mente questo. Santità di virtù in virtù, dopo il peccato originale, non ce n'è. Quella è stata tipica della Madonna, senza peccato originale, è cresciuta nella fede e nell'amore. Noi siamo reduci dal peccato originale. E allora, la nostra santificazione avviene di peccato in peccato, cioè di esperienza di debolezza in debolezza. Però attenzione, attenzione, qual è la misura della tua santità? Tu vuoi misurare la tua santità? C'è un modo molto semplice. No, ci vuole un cronometro per misurare la santità. È la velocità con cui tu ti alzi quando sei caduto. Quella è la misura della santità. Sei caduto un attimo, subito rialzarti. Ora, voi vedete, se tu stai correndo e cadi, che succede? Che se tu ti rialzi subito hai fatto più strada, perché sei volato, non so se mi spiego. Quindi il problema non è cadere, è rialzarsi. Però dato che noi siamo molto superbi, molto, come dire, orgogliosi, perdiamo molto tempo a rialzarci a causa della nostra superbia. Se fossimo più umili, l'umile, pum, cade, si rialza come un bambino, dice mamma, mi sono caduto, mi sono sposcato, ma ancora una volta l'hai fatto, e via, così. No? Il problema è questo, che noi vogliamo essere adulti e siamo bambini. Io non mi ricordo che cosa stavo, a chi stavo rispondendo. Comunque, io non volevo fare prediche oggi, volevo fare solo...
Enrica.
Volevo fare solo, come dicevo, il piano della giornata, ma voi mi fate sempre parlare. La colpa è vostra, non date la colpa a me. Altre
prediche. Grazie.
Allora, il piano della mattina e della prima cosa è chiaro, eh? Allora, prendiamo...
Padre, scusami.
Dimmi.
L'ultima. Quando ci dicevi di fare i passaggi, no, allo spirito, quello è nel momento del capire o nel momento, cioè, o viene tipo naturale o nel momento in cui guardo la mia vita? Cioè, sti passaggi che tu dicevi di non andare a vedere, magari quelli della Bibbia, è nel momento del capire e poi dopo viene tutto insieme. Cioè, deve essere una cosa naturale, no? Non
me devo... Sì, esatto. Devi tenere presente quello che ho detto prima. Che io vi faccio uno schema, ma poi nella preghiera tutto magari si mischia. Perché la vita spirituale non può essere schematizzata, però uno schema aiuta per almeno sapersi un pochino orientare. E allora, quando tu fai il capire, quando tu cerchi di capire, e lo spirito ti può portare dove vuole. No? Ti può portare... ti fa far lui i passi paralleli. Te li fa far lui. E devi sempre tenere presente però che i criteri di discernimento, perché va dove ti porta il cuore, ma il cuore è pulito. Se il cuore è sporco ti porta a morire nella grazia. Altre domande sulla prima parte?
Padre Armando, scusa. Dimmi. Padre Armando?
Sì, dimmi.
Una domanda, stavo pensando, per esempio il riorientamento. Si potrebbe pensare un po' il sacramento della riconciliazione come un riorientamento?
No, è un attimo di intimità con il Signore, semplicemente. È un attimo di intimità dove Lui ti ricarica e dove tu, se c'è stata qualche mancanza, ti rigenera. In quel senso sì, nel senso che se hai peccato, Lui... è un momento di rigenerazione, si avvicina alla riconciliazione, sì, ma la vita cristiana non è solo peccato, è anche amore. E quindi è un momento di intimità dove tutto viene rinnovato. E, è chiaro che chi si abitua a fare il riorientamento vivrà anche la confessione in un modo più profondo. Quindi che c'è un legame con la confessione, con il sacramento, senz'altro. Però è un esercizio di pietà a sé. Altre domande?
Grazie.
Altre domande sulla prima parte? Allora, Dio grazie. E poi c'è la verifica dell'orazione. Non subito dopo l'orazione, e poi una ripetizione di massimo di un'ora, minimo di mezz'ora. Allora, è importante che cercate con semplicità di fare bene questa verifica, che praticamente in termini ignaziani significa... prendere consapevolezza delle consolazioni che ho avuto nella preghiera e delle desolazioni. In questo dialogo con il Signore chiedo luce a Lui che mi illumini su quelle cose che ha voluto dirmi e che io ho sentito e che mi hanno toccato e di prendere consapevolezza di quelle cose che invece nelle quali io volevo fare il sordo, volevo fuggire, eccetera. Allora, adesso dovete capire bene questo. Praticamente si tratta di scrivere nel foglio ciò che mi ha consolato è ciò che mi ha desolato, cioè ciò che mi ha prodotto una certa inquietudine malsana, una certa chiusura, e sarebbero le desolazioni. E ciò che mi ha invece prodotto una certa gioia, perché il Signore per lì mi ha toccato, no? Allora, se voi volete diventare esperti di vita spirituale, non dovete semplicemente fermarvi alla gioia, dice, ah, lì è vero Gesù, lì ho avuto gioia, ma dovete individuare, con l'aiuto del Signore, dove avete gioito per l'amore crocifisso. Cioè, dove avete sentito attrazione ad amare come Gesù ama. Dove avete sentito un grande desiderio di imitare Gesù nel suo dare la vita. E queste sono le vere consolazioni, non semplicemente dove ho sentito gioia, ma dove ho sentito la gioia di darmi come Cristo, la gioia di servire come Cristo, la gioia di nascondermi come Cristo, 30 anni nascosto a Nazareth, lui che era il Signore, lì vivere una vita nascosta, umile, dove sento questo desiderio di imitarlo nel nascondimento, di imitarlo nella donazione, di imitarlo nel servizio, di imitarlo nel perdono. Queste sono le consolazioni. Non semplicemente dove ho sentito un giugiulio del cuore, ma dove ho avuto questa forte pressione, questa forte spinta ad amare come Gesù mi ha insegnato. E invece le desolazioni cosa sono? Le desolazioni sono dove ho sentito un freno all'amore crocifisso, dove ho sentito un freno a donarmi, dove ho sentito dei blocchi, delle chiusure. E ad esempio, per capire, quando Marco racconta del secondo annunzio della passione, dice che gli apostoli erano perplessi per quello che diceva e non gli volevano chiedere spiegazioni, perché avevano paura. Quella era una desolazione, avevano paura di sentire la spiegazione, capito? Queste sono desolazioni, perché dice, ma il Signore dove mi vuole portare? Meglio che non glielo chiedo, no? Queste sono desolazioni. Allora, se voi riuscite nella vostra preghiera a individuare quali sono le consolazioni e quali sono le desolazioni, già state camminando in un livello più alto. Adesso vorrei delle domande, se ce ne sono, su questo. Non ce n'è. Benissimo. E allora, la verifica è importantissima, è fondamentale, perché serve per la vostra identità personale, per delineare e capire chi siete voi. Dice Giovanni che quando al vincitore è stata consegnata una pietruzza bianca con un nome nuovo. Ecco, queste verifiche vi aiutano a capire il nome nuovo. E nel cammino degli esercizi avete da fare, dopo aver fatto una meditazione, contemplazione, aver fatto la verifica, dopo dovete fare una ripetizione. Che cos'è la ripetizione? La ripetizione è raccoglimento sempre, perché ti devi raccogliere davanti a lui. E poi devi riprendere la verifica. Allora, mentre nella meditazione prendi in mano il Vangelo, nella ripetizione prendi in mano la verifica, perché lì Gesù ti ha parlato, perché l'hai fatta con Gesù quella verifica. E ritorni nella tua preghiera, sempre invocando lo Spirito Santo, su quelle cose che ti hanno colpito e desolato. Attenzione, attenzione, che alle volte avete avuto tante consolazioni nella preghiera, ve le scrivete e andate a fare la ripetizione, dice mamma mia, adesso sarà una bomba, adesso, e invece niente, no? Invece il Signore non vi darà niente. Allora, non andate a pregare per risentire, non dovete andare a pregare per risentire quello che il Signore vi ha dato, dovete andare a pregare per stare con Gesù, Alle volte Gesù, dopo averti portato sul Tabor, ti porta nel deserto. E ti devi stare contento sia nel deserto che nel Tabor, perché nel Tabor c'era Gesù e nel deserto c'è Gesù. Non devi andare a cercare te stesso, devi cercare Lui. Allora mi sono spiegato che cos'è la ripetizione. È un ritornare su quelle cose che Gesù mi ha fatto capire sono importanti, o perché indicano il mio modo di amare come Gesù, o perché indicano a me che ho delle resistenze e quindi le devo presentare. Cosa fare quando io capisco che ho una resistenza? Cosa fare quando io capisco che ho una ferita profonda che mi blocca? Perché negli esercizi uno prende consapevolezza. Cosa fa? Allora, la prima cosa per guarire è capire, consapevole, essere consapevole di quella ferita che mi blocca. E spesso nostre ferite ci bloccano a livello sotterraneo, inconscio. E negli esercizi emergono a galla, vengono a galla. Perché nel silenzio lo spirito ci fa prendere consapevolezza. Cosa devo fare quando emerge una ferita, un blocco? Devo dire, Signore, ecco qui, c'ho le mie ferite, per favore, mettici tu la tua mano, solo questo. E questo devo farlo, cioè dal momento che io scopro una desolazione, ad esempio, per capirci, no? Mettiamo, sono una suora, o sono un prete, o sono un religioso, e so che serve una persona, è morto uno in una comunità di Milano e serve che qualcuno vada. E io a Milano non ci voglio andare, perché c'è la nebbia, perché c'è il freddo, perché c'è e allora io sono tentato sotterraneamente di fare di tutto in modo che il superiore non mi mandi a Milano, no? E magari mi faccio venire qualche malattia per non andare a Milano. E questa è la mia spinta. Ma se io ne prendo consapevolezza, dico, è vero, Signore, non riesco ad amarti, perché non riesco ad andare a Milano. E, Signore, però io vorrei andare a Milano. Desiderio, capito? Superamento nel desiderio. Vorrei essere libero. Signore Gesù, ma non ce la faccio. Per favore, Signore Gesù, ecco, sono qui, dammi la tua grazia, dammi il tuo amore, guariscimi, no? Ma fino a quando deve fare questa preghiera? Tutti i giorni, quando tu individui una tua debolezza, quando tu individui un tuo freno, tutti i giorni devi mettere davanti al Signore come un poveraccio: Signore, cura questo poveraccio che non riesce ad amarti come vorrebbe. E questa è la via della guarigione. E quando meno se l'aspetta, si trova a essere pronto ad andare a Milano. Non so se mi sono spiegato. E questo è il cammino del discernimento, è questo. Questo è il cammino del discernimento. Perché non è un problema, adesso, sempre su questo fatto di Milano, che così forse mi capite, non è un problema, se a me magari non mi piace il panettone, non mi piace la nebbia, non mi piace quello, e io sono frenato e lo so e non vorrei andare. Questo non è un problema se io non mi lascio condizionare. Se io non mi lascio condizionare. Ne ho preso visione. Lo so, sì, a me non mi piace, però dato che io amo di più Gesù, se mi chiedono di andare a Milano, io ci vado. Questa è la liberazione. La liberazione non è che io dico, ah, che gioia andare a Milano, la nebbia adesso mi piace. No. Non è che per andare a Milano il Signore deve darti il gusto della nebbia, no, deve darti un amore che ti fa dire, Signore, a me a Milano non mi piace, però mi piaci più tu. E allora, se a te fa piacere andare a Milano, io ci volo. Questa è la vita spirituale, non so se vi spiego. Perché alcuni invece pensano che levare il Signore, quando ci vuole attirare, ci deve dare anche... come dire, levarci quella desolazione. No, te la lascia, perché quella è la tua moneta. È la tua moneta. Se non vuoi dare neanche quella al Signore, allora, figlio mio, Lui ti ha dato la vita. Che cosa vuol dire che ti lascia? Che ti lascia quell'antipatia per Milano, te la lascia. No? Poi però, quando tu dici sì, quando dici sì e quando ci vai, il Signore ti fa gli scherzetti suoi, no? Quali sono gli scherzi suoi? Che ti fa amare Milano. E magari quando tu volevi tornare, quando meno te l'aspetti, dici adesso devi ritornare a Roma. No, ma adesso mi piace Milano. E questi sono gli scherzetti del Signore, no? Quindi questa è la dinamica dell'amore, della pedagogia dell'amore negli esercizi ignaziani. Sono riuscito a spiegarmi? Qualche domanda, per favore. Se c'è, sono riuscito a spiegarmi. Allora, se voi avete capito tutto, siete andati esperti. Dovete solo metterlo in pratica. E domani potete fare gli esercizi voi. Perché vedete, se voi fate bene un corso di esercizi, ma bene, bene, poi lo potete fare agli altri. Così sono nati gli esercizi. Ignazio faceva esercizi a uno, quello gli piaceva tantissimo, e andando dove doveva andare, diceva, vuoi fare gli esercizi? E così sono nati gli esercizi. Perché sono meravigliosi. Sono questa pedagogia semplice, ma portentosa, dell'amore di Dio. Altre domande?
Padre, nella ripetizione, quando io sono di fronte a quello che ho scritto nella verifica, rileggo quelle cose e poi come se stessi appunto di fronte al Vangelo o meditando nella prima parte della preghiera, di nuovo lascio fare al Signore, nel senso né mi ci metto con la mia intelligenza né...
Sempre in dialogo con Lui, sempre in dialogo.
E di nuovo vedo sia ciò che significano, sia ciò che significano la mia vita, o come?
Secondo cioè, quello
che significa.
Sì.
Ok, quindi io leggo queste cose che riguardano me e poi sto nel silenzio e vedo silenzio quello che il Signore mi dice.
Esatto, la dinamica è la stessa. La dinamica è la stessa, solo che adesso è focalizzata su quella verifica. Però la dinamica è la stessa.
Quindi prima capire, poi capire esattamente perché, perché nella mia vita proprio quello e poi il silenzio.
Sempre, ricordati sempre in dialogo con il Signore, mantenere la presenza del Signore. Perché quello è il bello della preghiera. Perché non è un esercizio da soli. Noi siamo sempre in Lui, ci ha dato lo Spirito. E quindi dobbiamo fare tutto. La nostra attenzione deve essere attenzione a Lui. Questa è l'ascesi più grossa degli esercizi. L'ascesi più grossa è tenere presente con... Però poi cosa succede? Succede che questa diventa un'abitudine, cioè ti abitui a livello psicologico. E lo Spirito Santo feconda, potenza questa abitudine, la fa diventare un abito spirituale. E tu continuamente diventa il tuo modo di vivere relazionandoti con Lui. Non so se mi sono spiegato.
Grazie.
Altre domande?
Sì, vorrei fare una domanda. Volevo sapere, quando io mi accorgo di avere dei blocchi, quindi la desolazione per dei blocchi che mi impediscono di imitare Gesù nell'amore crocifisso, ecco. Però, ecco, mi è capitato di dire, ecco, devo andare proprio in quella direzione dove io ho quel blocco, però mi è capitato che mettendoci la volontà, cercando di fare proprio quello che in realtà è il blocco, magari prendevo una bastonata o cadevo, mi facevo talmente male che mi rendevo conto che non ero pronta. Io, la mia domanda è questa, come capire, perché a volte sono tante le desolazioni e tanti i blocchi, a volte magari il Signore mi chiede di affrontare un blocco o una situazione che non è tanto difficile in quel momento per me, magari io sbaglio e affronto una cosa che è invece per me in quel momento troppo grande, non so se mi sono spiegata, nel senso... le desolazioni, i blocchi possono... come? Mi sono spiegata?
Sì. Il problema è lasciare fare a lui, sempre quella dinamica dell'accettazione e del superamento, ma sapere esattamente come e quando supererai. E questo non c'è una tabella di marcia. E alle volte l'esperienza di non farcela fa parte del cammino di crescita. Devi, l'esperienza di aver risbattuto la testa e non essere riuscito ti umilia e ti fa rimettere davanti al Signore con semplicità. È quello che devi tenere costantemente e mai scoraggiarti, mai, mai. Perché lo scoraggiamento è frutto del nostro orgoglio che vorrebbe riuscire a fare quello che non è capace di fare. E allora si arrabbia per non essere riuscito. Se ti arrabbi, allora significa che non sei umile. L'umile non si arrabbia e con semplicità dice: Signore, ancora non sono capace, dammi una mano tu. E piano piano, senza che tu te ne accorgi, arrivi dove devi arrivare. Ma non hai per questo uno schema di, preconfezionato di poter dire adesso faccio così, dopo faccio cos'ha. È nel continuo tuo dialogo con il Signore che queste cose si capiscono. E le cadute e i bernoccoli nella vita spirituale sono cosa normale. Il problema è che mi arrabbio. E se mi arrabbio significa che è il mio io che si sta arrabbiando, perché l'umile non si arrabbia. Dice: Signore, abbi pazienza con me, io ancora non ce la faccio andare a Milano, però desidero sempre, lo desidero veramente, e vedrai che ci riuscirai ad andare a Milano. Non so se ti ho risposto, perché la tua domanda non c'è una risposta. Tu volevi sapere quando esattamente e come sbloccarsi, e questo non ti posso rispondere.
Sì, devi nel sempre... senso, come provo a dire questa cosa, nel senso, come capire quando il Signore mi chiede, no, di affrontare una situazione, magari piccola.
Ho capito.
Piccola, non grande. Io mi è capitato di affrontare grandi situazioni, poi sono ruzzolata indietro e poi è stato peggio. Magari mi chiedevo una cosa più piccola che potevo affrontare e non l'ho capita. L'ho capita magari dopo, ho perso anche tempo. Ecco, per non perdere tempo, pieni di bernoccoli, magari, perché...
Sì, no, ma io ho capito bene la tua domanda e ti ho detto che non c'è una risposta, perché è l'azione dello Spirito è in noi, è in questo continuo dialogo con Lui che noi capiamo qualcosa. E in questo continuo dialogo con Lui le cadute fanno parte del percorso. Perché noi abbiamo soprattutto bisogno di diventare umili. E come si diventa umili? Si diventa umili attraverso le umiliazioni. E nessuno di noi se ne va a cercare le umiliazioni. Non so se mi spiego. Però è attraverso le umiliazioni, le cadute, quando avere la certezza, e adesso è il momento, questo nessuno te lo può dire. Devi nel tuo dialogo avere l'intuizione spirituale e camminare con quella. Quando cadi ti rialzi. Non c'è una matematica della vita spirituale. Tu vorresti le cose precise? No. Le cose non sono precise. Devi lasciarti prendere dal Signore, accettando anche che qualche volta non riesci a capirlo o non riesci a fare quello che vorresti. Solo che Lui ti dà sempre la possibilità di rialzarti e riprendere il cammino. Il problema è riprendere il cammino con gioia. Con gioia. E quello è il problema. Perché la nostra superbia gioca sempre brutti scherzi. Per cui io non riesco a rispondere alla tua domanda. Perché la tua domanda non ha una risposta. Perché non siamo in una scienza esatta, precisa, la vita spirituale. Se tu trovi un libro di vita spirituale che ti spiega tutto e ti dice questo è così, questo è stato preciso, prendi quel libro e buttalo in cestino, perché la vita spirituale non è così. Non è così. Perché è una vita sotto l'influsso dello spirito, e l'influsso dello spirito è personalizzato alla persona. Quindi puoi trovare delle linee generali che valgono un po' bene per tutti, ma non delle linee esatte, perché lo Spirito Santo è un fuorischema. Quindi ciascuno di noi deve comprendere nella sua esperienza d'amore con il Signore come il Signore la tratta, come il Signore ti spinge. C'è un come nella tua vita, un modo con cui il Signore ti fa camminare. E nel tuo dialogo con Lui devi diventare esperta di questo modo. Ma è un cammino lungo. Amen? Spero di sì.
Sì?
Amen. Sì?
E la ripetizione la possiamo fare sulle consolazioni o desolazioni, perché magari ti prende di più anche interiormente, no? O c'è il rischio di...
No, le ripetizioni è proprio sulle consolazioni e sulle desolazioni. Okay, la ripetizione ha per oggetto proprio le consolazioni e le desolazioni. Okay. Quale problema trovavi in questo?
C'è il rischio che rimanendo troppo su consolazioni e desolazioni, se non lo facciamo insieme a Gesù, c'è il rischio di un ripiegamento su se stessi, no?
Esatto. Sì. Ci deve essere sempre. Sì, grazie. Altre domande?
Sì, padre, io vorrei fare una domanda. E volevo chiedere, sempre volontà propria realizzarsi subito oppure una grazia che il Signore dà per poter rialzarsi
ma
subito?
Ma la nostra vita è sempre una sinergia tra lo Spirito Santo e la nostra, l'amore di Dio e l'amore nostro. E noi, cosa diceva Gesù? Senza di me non potete fare nulla. Quindi noi... C'è sempre una parte nostra e c'è sempre una parte sua. E determinare la modalità di come si realizza questa sinergia, e questo tu non so se sai, nella storia della Chiesa, la grande diatriba insoluta della grazia, no? Perché c'era la questione della grazia, scontro tra i domenicani e i gesuiti, e scontri veramente grossi. E il Concilio di Trento affrontò la questione, ma non la dirimise, la lasciò così, perché noi sappiamo questo, che l'uomo è libero, e sappiamo quest'altro, che la grazia di Dio lo può spingere dal di dentro. E allora, come si coniuga la libertà dell'uomo e l'amore di Dio? Noi sappiamo che l'uomo è libero e che Dio è misericordioso, ma non possiamo andare a capire esattamente come avviene questa collaborazione. Come noi, d'altra parte, sappiamo che Dio è misericordioso e sappiamo per fede che esiste l'inferno. E come si coniugano questo? Questo lo capiremo forse in paradiso. Ma sono dati di fede che devono essere accolti con umiltà nella consapevolezza che certe cose dobbiamo crederle, adorarle, ma non possiamo capirle esattamente. E questo dà molto fastidio all'uomo moderno, mentre l'uomo di una volta lo accettava con semplicità, ma non anche con tanto, perché ci furono queste diatribe, no? Tra i gesuiti davano più importanza alla volontà dell'uomo nella grazia, dell'impegno che è determinante, e i domenicani invece davano più importanza alla grazia. Ma ripeto, la Chiesa non ha detto ha ragione i gesuiti, hanno ragione i domenicani, ha lasciato la cosa come di accettare che c'è questo influsso di Dio, ma che l'uomo rimane libero. E come avviene questo influsso? Non è dato a noi di precisarlo. Altre domande?
Grazie.
E allora, la ripetizione, altre cose, c'è, mi sembra che di come della giornata avete questo. Poi ci sono le... Io vi ho messo le letture, che non sono letture che dovete fare. Se uno ha tempo e vuole leggere, sappia che può leggere questo senza disturbare gli esercizi, che sono il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'Imitazione di Cristo e Vita di Santi. Il resto vi consiglio di non leggerlo, o se eventualmente ne parlate con la guida. Però io vi consiglio di non leggerlo. Ma queste cose vi possono aiutare. Allora ci vediamo a mezzogiorno, se non ci sono altre domande. No. Allora, oh Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. E buoni esercizi, buoni esercizi.
Grazie, buona giornata, Padre.
Grazie, Padre.